Allora, oggi parliamo di Lee Miller. Chi era? Beh, allora, diciamo che definirla con un titolo solo sarebbe impossibile perché è stata una modella, una fotografa, una corrispondente di guerra, una musa surrealista e molto altro ancora. È nata negli Stati Uniti nel 1907, ma ha vissuto gran parte della sua vita in Europa, attraversando alcune delle fasi più turbolente ma anche affascinanti del Novecento. Sì, spesso viene ricordata come la musa di Marray o come la splendida modella che finì sulla copertina di Vogue, ma la realtà è che la Miller era molto di più. Ha documentato la Seconda Guerra Mondiale con immagini che ancora oggi purtroppo ci parlano di devastazione, delle condizioni di guerra, del peso morale dei vincitori e anche dei vinti. E non dimentichiamo che era una donna in un mondo, quello della fotografia e del giornalismo, dominato dagli uomini. Ma come si arriva a una carriera del genere? Bisogna guardare al contesto in cui è cresciuta e si è formata. Negli anni 20 e 30, Parigi era un crocevia d'artisti, intellettuali, avanguardie. Il surrealismo, il cubismo e il dadaismo stavano rivoluzionando il modo di fare arte. E la fotografia iniziava ad essere considerata qualcosa di più di un semplice strumento di documentazione. Ed è in questo fermento culturale che Lee Miller si è trovata nel mezzo dell'azione, circondata da personaggi come André Breton, Picasso, Dalí. Ma non si è mai accontentata di essere un volto o una musa, no. La Miller voleva creare, raccontare, lasciare il segno. Infatti, da modella diventò fotografa e da fotografa di moda divenne una reporter di guerra. Quindi una trasformazione incredibile, se ci pensiamo. L'ha portata ad essere testimone di alcuni degli eventi più drammatici della storia moderna. Allora, Lee Miller nasce nel 1907 nello stato di New York da una famiglia abbastanza particolare. Suo padre, Theodore, era un ingegnere appassionato di fotografia e fin da piccola Lee si trovò davanti all'obiettivo. Un rapporto intenso ma a volte problematico perché il padre la ritraeva spesso in pose intime e col senno del poi sono state veramente considerate discutibili. Questa esperienza, unita ad anche dei traumi infantili molto pesanti, ha sicuramente influenzato il suo modo di vedere il corpo, la femminilità, ma anche la fotografia stessa. E nonostante tutto, però, era una bambina vivace, curiosa, con la voglia di esplorare il mondo, amava la pittura, la danza, la lettura e crescendo capì che la sua bellezza poteva aprirle le porte. Infatti, a 18 anni si trasferì a New York con l'idea di studiare belle arti e il destino però aveva altri piani. Un giorno, mentre camminava per strada, rischiò di essere investita e fu salvata da Condé Nast, il fondatore della celebre casa editrice. Impressionato dalla sua bellezza, la lanciò come modella e in un attimo si ritrovò sulla copertina di Vogue. Allora, sembrava un sogno, ma per la Miller il mondo della moda era troppo limitante, non voleva essere un volto, ma voleva raccontare delle storie. È così che nel 29 decide di partire per Parigi. Qui incontra Marray e gli chiede di insegnarle a fotografare. E lui, affascinato dalla sua personalità e dal suo talento, ovviamente accetta. Diventa quindi musa e amante di Marray e anche sua allieva. Parigi negli anni 30 era il cuore pulsante dell'arte d'avanguardia. Il surrealismo ovviamente era sulla cresta dell'onda e Marray era una delle figure di spicco. Quindi, come ho detto prima, quando Miller lo conobbe, si propose come suo assistente e ben presto tra loro nacque una relazione che poi mescolava amore, arte e sperimentazione. E fu un periodo di grande crescita per lei. Nel laboratorio di Marray imparò tutto sulla fotografia, dalle tecniche di sviluppo alle sperimentazioni artistiche e addirittura probabile che sia stata lei a scoprire casualmente la solarizzazione, una tecnica che divenne un segno distintivo del surrealismo e anche un po' un cavallo di battaglia, scusate, per Marray. Ma il surrealismo per la Miller non era solo una corrente artistica, era un modo di vedere il mondo. Cioè, attraverso la fotografia riusciva a esprimere il suo senso di ambiguità, il suo rapporto complesso con il corpo, con l'identità. E cosa più importante, iniziò a farsi strada come artista indipendente e quindi non più solo come la musa di qualcuno. Dopo aver lasciato Parigi, tornò a New York e aprì uno studio fotografico. Si dedicò alla fotografia di moda, ma con uno stile del tutto suo, meno rigido, più sperimentale. Le sue modelle non erano belle statue, donne in movimento, immerse in scenari inaspettati. Nel frattempo, il suo desiderio di esplorare la portò in Egitto, dove si sposò. Il matrimonio però non la soddisfaceva e dopo qualche anno tornò in Europa, più determinata che mai a reinventarsi ancora una volta dopo tanti cambiamenti. Ma poi arrivò la guerra e quando scoppiò il secondo conflitto mondiale, la Miller era a Londra. Invece di scappare, decise di documentare la guerra, diventando corrispondente per Vogue. Fu una delle prime a mostrare il mondo delle atrocità di Dachau e Buchenwald. Le sue foto erano crude, dirette, praticamente impossibili da ignorare. Una delle immagini più celebri di questo periodo? L'autoritratto nella vasca da bagno di Hitler, scattato proprio nella casa del Führer a Monaco, subito dopo la caduta. Allora, fu un gesto potentissimo e simbolico, racchiudeva un senso di rivalsa, e di sfida, ma proprio anche di sconfitta del male. Dopo la guerra, però, qualcosa nella Miller si ruppe. Il peso di ciò che aveva visto la portò a soffrire di depressione, di stress post-traumatico. Si ritirò in Inghilterra col marito Penrose e visse una vita tranquilla, dedicandosi alla cucina e all'ospitalità nella loro bellissima, splendida casa di campagna. Nonostante questo, la sua eredità artistica però non andò persa. Negli anni 70 il figlio Anthony riscoprì i suoi archivi e contribuì a riportarla alla luce. Oggi è riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia del XX secolo. E la storia della Miller è incredibile. Ha attraversato epoche, generi, ha rotto schemi, ha ribaltato ruoli da musa fotografa, da testimone a protagonista, e ha catturato momenti molto importanti e significativi del secolo scorso. Il suo lascito è la dimostrazione che l'arte non è solo bellezza, ma anche testimonianza, provocazione, verità, e che a volte la vita è il più grande esperimento artistico di tutti. Una nota sugli archivi e sulla modalità con cui vengono gestiti: purtroppo le fotografie facilmente disponibili sono poche, sono tutte in mano alla famiglia, c'è una forte sorta di protezionismo nei confronti delle immagini, sono difficili da studiare anche da parte dei fotografi e questo anche dei critici, scusate, e questo ha anche influito nel creare l'idea che poi il suo valore proprio come fotografa non fosse così eccellente. Tuttavia è difficile farsi un'idea di una fotografa sulla base delle provocazioni della critica. Bisogna seguire la sua vicenda personale, bisogna guardare la sua storia, bisogna, a mio avviso, forse a livello istituzionale, cercare di fare delle modifiche nella modalità della gestione degli archivi di grandi fotografi che hanno un patrimonio che costituisce una testimonianza fondamentale per tutti noi. E quindi vi invito a cercarla, a guardare le sue mostre e approfondire la sua vita, perché è veramente qualcosa che può cambiare molto il nostro punto di vista sulle donne fotografe e anche sulla realtà che loro vivevano in quel momento, sulle difficoltà che affrontavano, sul fatto di essere protagoniste ma contemporaneamente nell'ombra.